ogni volta ricordare la resurrezione fa bene, ecco perché per quanto noi evangelici diciamo la Pasqua è ogni giorno, però mi sa che poi c'è sempre la sorpresa e, e questa dimensione rischia di diventare una sorta di abitudine, mentre ricordarlo, ricollegarsi in maniera più chiara a questo evento, sapere che realmente, per quanto il nostro cristianesimo è frutto sempre di una rivelazione, il fatto poi di calarsi nella storia, rifare un salto indietro, vedere gli ultimi momenti della vita di Cristo, quando tutti quanti lo volevano scoraggiare ad andare fino in fondo, persino Pietro, e quando lui invece chiaramente con il desiderio, se era possibile, di non bere il calice o quantomeno di poter avere un'altra strada per poter salvarci, ecco perché non è che il discorso era un dubbio amletico, li salvo o non li salvo, li salvo o non li salvo, no, il discorso era chiaramente legato a questa sofferenza, a questa kenosi, questa annichilimento totale fino alla morte che lui ha dovuto subire per in qualche modo poter sostituirci. Vorrei leggere la lettera del pastore Giovanni che, come sapete, ogni anno sia a Pasqua, a Natale, manda a tutte le chiese della riconciliazione e che leggiamo. Pasqua 2018 ai pastori e alla comunità della Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Carissimi, grazia e pace vi siano moltiplicate. Vi saluto tutti nella vittoria di Cristo risorto. Vi abbraccio con affetto nell'amore del Padre sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Cristo è risorto, veramente è risorto. Il valore della memoria. Anche quest'anno sono tornato con gioia alla memoria di quelli che qualcuno ha chiamato i 7 giorni che hanno cambiato il mondo. E vi sono ritornato per meditare gli ultimi giorni del Maestro, per rivivere e rievocare nel mio spirito i giorni cruciali della sua abitazione nella carne. Vi sono ritornato col desiderio di toccare il suo cuore, la passione di provare a cogliere il suo clima interiore al culmine della sua azione redentrice. Il segreto di quella settimana, scorrendo dunque i Vangeli sinottici e quello di Giovanni, mi ha colpito in particolare la forte concentrazione kenotica, non vi spaventate. Abbiamo detto che kenosi è proprio questo processo di umiliazione, svuotamento, annichilimento. Ecco, per noi diventare uomo sembra chissà che, ma per Dio diventare uomo significa proprio ridursi ai minimi termini, andare veramente in una situazione non esaltante, oltretutto sottoposto anche alle leggi della fisica, della morte, alla possibilità di essere ucciso. Questo è un mistero grandissimo che sarà difficile comprendere fino a che non saremo lì con Cristo. Scorrendo dunque i Vangeli sinottici e quello di Giovanni, mi ha colpito in particolare la forte concentrazione kenotica, che come un filo rosso tiene insieme la trama dell'intero cammino di Cristo, dall'ingresso in Gerusalemme fino al Calvario. Intendo parlare della misteriosa, tra virgolette, gloria di Cristo, di cui parla l'Apostolo Giovanni. L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. Quella del granello di frumento che è caduto in terra, se muore, porta frutto, quella di chi odia la sua vita per conservarla in vita eterna. Intendo parlare di quel, tra virgolette, sentimento di Cristo di cui parla l'Apostolo Paolo e di questo sentimento al cuore di quella gloria, per cui quando guardo alle parole e alle azioni di Cristo, agli atteggiamenti e al volto del mio Signore, lo contemplo col profeta, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, spogliato di ogni bellezza, successo e potere, debole e servo, agnello muto davanti a chi lo tosa, mansueto e umile di cuore, ubbidiente fino alla morte. Intendo infine parlare dello Spirito di Cristo. Non sono infatti pensabili la vita, lo stile e il ministero di Cristo senza lo Spirito di Cristo. Al fondo e al cuore della gloria e del sentimento di Cristo c'è lo Spirito di Cristo, che è Spirito creatore, Spirito di vita e di risurrezione, che accoglie, trasforma e fa nuove tutte le cose. E alla sorgente, all'energia e alla forza, dynamis, dello Spirito che attinge Cristo per attraversare regnando tutti i deserti, le valli e le montagne, tutte le battaglie, anche le più quotidiane della vita. Non è dunque un caso che nelle ore serali del Giovedì Santo, in preparazione al Getsemani e al Calvario, subito dopo la lavanda dei piedi e la cena del Signore, Gesù si intrattenga a lungo, Giovanni da 14 a 16, a parlare coi suoi dell'importanza strategica e finale del dono dello Spirito, dell'accoglienza e della dimora con Lui. Riprenderà il tema Gesù immediatamente all'indomani della sua resurrezione e per 40 giorni di filato in preparazione all'invio dei discepoli in vista della sua ascensione. E infatti, a ben guardare, si comprende bene, quando si legge il primo capitolo degli Atti, il rapporto organico, stretto e profondo che esiste tra Regno di Dio e Spirito Santo. Tra parentesi, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Perciò dirà loro, è utile che io me ne vada, vi manderò lo Spirito Santo. Sta loro dicendo, è per questo che sono venuto, è Lui il segreto per regnare, è Lui l'attuazione della promessa del Padre, sarà Lui che renderà possibile quello che all'uomo naturale non è possibile, perché Egli non sarà solo più con voi, Egli risiederà in voi. Ecco, sta per realizzarsi quello che vide il profeta Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. E sarà Pentecoste. Sarete resi capaci. Sarete abilitati. Riceverete la capacità di regnare nella vita perché riceverete lo Spirito Santo. Eh sì, è proprio vero, non è possibile entrare e vivere nella gloria, nel sentimento di Cristo senza relazionarsi con lo Spirito di vita e risurrezione che abitò in Cristo, senza lo Spirito di Cristo. Il nostro rapporto con Cristo, la nostra immersione in Cristo ci mette in rapporto con la vita e con lo Spirito di Cristo, la sorgente di vita e di risurrezione che ci rende capaci di camminare con Cristo in novità di vita, di imitare la vita di Cristo, alleluia, di essere trasformati a immagine e somiglianza di Cristo. Come Gesù, concludendo, in quella settimana, paradigma e metafora di ogni altra settimana e stagione della vita, ha affrontato ogni possibile prova. Ha attraversato regnando il tunnel tenebroso e oscuro di ogni possibile angoscia, oltraggio, sofferenza e umiliazione e ne è uscito consegnandosi al Padre fino all'ultimo respiro. Nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Così noi, resi forti dalla nostra relazione con la vita e lo Spirito di Cristo, potremo regnare con Lui, potremo regnare nella vita perché Gesù è risorto. Sorelle e fratelli carissimi, veramente Egli è risorto. Viviamo nella risurrezione del nostro Signore. Con tanto amore, in Cristo risorto, vostro pastore Giovanni Traettino. Alleluia. Così brevemente A proposito di questa considerazione che tante volte appunto diamo per scontata, ma che rappresenta la differenza tra il cristianesimo e qualunque altra religione, dove ci sono stati sicuramente dei portavoci, degli unti, dei messia, tra virgolette, ma stiamo attenti agli altri messia, perché l'unico messia, l'unico che è resuscitato, l'unico immortale ed eterno, l'unico vero Dio, nome al di sopra di ogni altro nome, senza il quale non possiamo essere salvati, l'unico nome è Gesù. E questo è qualcosa che ancora va risottolineato in una dimensione dove praticamente si sta cercando di rendere questo fatto come un fatto o semplicemente storico, ma poi la storia si sa com'è, ognuno dice la sua, non come una realtà spirituale. E ancora peggio, si sta cercando di cancellare dalla storia, come fin dall'inizio fece il popolo romano, cercando di mettere in giro delle voci particolari che qualcuno aveva rubato il corpo, tutte lì delle ipotesi strane che ancora oggi qualcuno sostiene, al di là delle evidenze della resurrezione di Cristo. Ma oggi, al di là del fatto di cancellare la sua resurrezione, l'azione dell'anticristo sta andando oltre, cercando di cancellare Cristo dalla cultura, cancellare Cristo da non so dove. L'altra volta sentivo che persino non si può parlare dell'uovo di Pasqua perché è un'offesa, perché la Pasqua è una festa cristiana, quindi dobbiamo cambiare persino il nome all'uovo. Lo chiamiamo l'uovo di Colombo, no, come lo chiamiamo? Ecco, questo per dire che è una cosa evidente, lo spirito dell'anticristo continua a operare e sta cercando, nei limiti del suo possibile potere, di cancellare il minimo ricordo di Cristo. Perché? Perché l'opera di Cristo è l'ancora di salvezza per l'umanità, e quindi ovviamente se piano piano nella cultura, negli ideali, nei valori viene cancellato, nessuno se ne ricorderà più. È vero che lo Spirito Santo continua a cercare di trasmettere, di convincere, è vero che ci sono i cristiani che dovrebbero veramente essere messaggeri di riconciliazione, ambasciatori, ma tutto questo sta in certi momenti essendo frenato, soprattutto nel nostro Occidente, mentre magari si sta sviluppando un risveglio immenso nell'Oriente e Dio si sta manifestando, come spesso sottolineiamo, anche al popolo musulmano, dove Cristo compare direttamente in visioni, in sogni, e tanti, tanti, tanti musulmani vivono questa benedizione di scoprire un Messia, di scoprire un Salvatore, di scoprire colui che è venuto per pagare, non per fare pagare, colui che è venuto per morire al posto e unica vera salvezza. E qualche cosa nella scrittura in Prima Corinzi capitolo 15, dove si parla un po' della resurrezione. Leggiamo qualcosa, ci fermeremo semplicemente su un verso, ma già la scrittura stessa letta ci incoraggia. Ricordo l'importanza di sottolineare la scrittura perché alimenta una verità non mentale, ma stimola qualche cosa che spesso viene cancellata da tutto quello che ci circonda. Così al capitolo 15 dal verso 12 dice: ora se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Questo è un caposaldo fondamentale. Se Cristo non è resuscitato, se in realtà non è avvenuto questo miracolo immenso dell'opera espiatrice, della resurrezione, dopo che Gesù è stato all'inferno, il terzo giorno è stato resuscitato, in realtà tutto quello che predichiamo, tutto quello che esprimiamo, tutto quello che è collegato alla nostra fede, crolla istantaneamente. Perché? Perché in qualche modo Dio sarebbe ritenuto bugiardo, mentre normalmente Dio è veritiero, siamo noi bugiardi. E la nostra menzogna, la menzogna umana, continua a volere prendere posto della verità di Dio, e tutti quanti ne siamo in qualche modo condizionati. Non dico che noi annulliamo questa verità, ma piano piano nella nostra vita è come se questa verità assuma sempre di più un valore semplicemente storico, come sapere che è avvenuta la guerra mondiale, o sapere che è avvenuta la Shoah, o sapere che sono avvenuti degli eventi più o meno cataclismatici o belli, che rimangono un ricordo, li ricordiamo ogni tanto, ma non hanno più la potenza di cambiare, di trasformare, di rivoluzionare la nostra vita. Io credo che riscoprire sempre la resurrezione di Cristo significa diventare nuovamente rivoluzionari e essere rivoluzionati, essere sfidati a cambiare, essere sfidati a vivere in un mondo veramente di incredulità come persone che camminano con una direzione chiara, non integralista, non settaria, perché questa è la trappola tante volte per cercare di rendere Cristo più forte, lo si fa diventare un'idea, un'ideologia, un pensiero, è un po' come assimilato ai pensieri di altre ideologie e si porta avanti con la violenza. No, questa è la sfida. Non violenza, non settarismo, non totalitarietà, non integralismo, ma cristianesimo con la potenza di Cristo resuscitato nella nostra vita. Questa è la sfida che oggi Dio ci ripassa, come a dire: ci credete alla potenza della resurrezione? Allora, prima di tutto, risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. La prima cosa è proprio che c'è un rospigliare, scusate il mio siciliano. Ci dobbiamo svegliare dal sonno, dalla dimensione soporifera che respirare l'aria di questo sistema ci dà, o respirare anche la religiosità ci può dare, è come se ci anestetizza, ci fa dire tu sì, bravo che credi in Gesù, così, ma non è questo. C'è qualcosa di più, c'è un'urgenza di riscoprire la potenza della resurrezione. E continua qui, e andiamo verso la parte finale. Quindi diceva: ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è resuscitato, vana è dunque la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Come a dire che ci stiamo noi a predicare e voi a credere. Non ha senso! Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Qua dobbiamo chiarire questo problema. Non è un problema filosofico, non è un problema del sesso degli angeli, non è un problema così, ma è un problema fondamentale, basilare nella vita cristiana. Io mi ricordo che quello che mi ha colpito all'inizio del mio cammino è stato un messaggio proprio di questo genere, quando dei giovani con una luce particolare negli occhi, ex tossicodipendenti ed altri, con una tenda che giravano, Cristo è la risposta, sono arrivati e mi hanno detto: Cristo è risorto. E dov'è? Io non lo vedo. Cristo è risorto, ma questa potenza con cui hanno annunziato il fatto che Gesù non era una religione, non era un sistema, non era una confessione più che un'altra, ma era una persona che era venuta, sì, questo ci credevo, ma che poi era vivente, era presente. Questo ha sconvolto la mia vita, perché tante volte, sapete, per neutralizzare tutte le cose che ci fanno paura o non ci interessano o che in qualche modo, cioè, le releghiamo in una sfera semplicemente mentale, così le prendiamo quando vogliamo, le utilizziamo a nostro uso e consumo, ce ne facciamo un'immagine che ci conviene, ma il fatto di sapere che qualcuno esiste a prescindere da me, che io lo voglia o non lo voglia, e il fatto di sapere che questo qualcuno, Gesù, era interessato alla mia vita, questo ha sconvolto il mio sistema di equilibri di allora e ha cominciato a scatenare una ricerca, come a dire: devo vedere se veramente Gesù è resuscitato. Ecco, e lì ovviamente non sapevo cosa fare, magari andavamo in montagna, pregavamo più in alto per essere più vicini a Dio, io non riuscivo neanche a dire una parola, questa parola Dio era così lontana, e però questo fatto di poter avere fiducia in questa realtà ha cominciato a smuovere qualcosa nella mia vita e abbiamo bisogno di riprendere questa fiducia e questa aspettativa perché si smuova il Cristo che è in noi, non per ricevere Cristo perché l'abbiamo ricevuto, ma perché questa potenza di Cristo e della sua resurrezione avvenga mentre abbiamo comunione con le sue sofferenze e le sue sofferenze sono qualcosa che vorremmo evitare, la incomprensione, la persecuzione, la difficoltà, l'opposizione, i test, le prove della vita, vorremmo saltare tutto a pie pari e vedere solo la promozione, e invece la potenza della resurrezione nasce quando abbiamo comunione con le sue sofferenze, quando sentiamo il cuore di Dio che sta soffrendo, sta piangendo per i perduti, allora siamo diventati ambasciatori, possiamo farlo, possiamo essere veramente messaggeri della resurrezione, ma se non sentiamo la sofferenza di Dio per i perduti, come faremo a scattare, ad andare, a esprimere questa buona notizia? Difatti, se i morti non resuscitano, diceva qui l'Apostolo, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è resuscitato, vana è la vostra fede. E questo è tragico, voi siete ancora nei vostri peccati. Ragazzi, ma è possibile che tutto questo discorso, in realtà siete rimasti fallimentari, siete rimasti all'inferno, siete rimasti nell'angoscia e nella paura che Gesù ha urlato sulla croce, lì e lì la masabactani. Questa angoscia di separazione, questo dolore è ancora dentro di voi. Se Cristo non è suscitato, tutto questo, tutti i benefici, tutta l'eredità, tutta veramente la ricchezza che ci è stata donata gratuitamente, ma vuoi vedere che è una fregatura? Ma vuoi vedere che non esiste? Se non crediamo alla resurrezione di Cristo, se non crediamo... Ed oggi è strano, sapete, ma anche questa cosa viene messa in dubbio. Se fate delle indagini, anche statistiche, così molte persone, se chiedete ai giovani di oggi, ma neanche che è venuto Cristo lo sanno, ma resurrezione o altre cose del genere sono scomparse. E scomparendo queste realtà spirituali, piano piano viene sostituito e al centro non c'è più Dio, ma c'è l'uomo. E mettendo al centro e adorando la creatura, anziché il creatore, sapete che cosa succede nella nostra vita. E qui Paolo poi va verso la fine di questa dissertazione, come a dire qua la cosa è grave, ragazzi, perché... Se Gesù non è resuscitato, cioè, ma a che serve credere? Voi siete ancora fregati, siete schiavi del male, siete veramente insanabilmente maligni, siete veramente privi della presenza di Dio. Se Cristo non è resuscitato, siamo messi male. E anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque morti, periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri tra tutti gli uomini. E qua naturalmente una dimensione molto più importante che non sto ad approfondire è il discorso che se quello che ha dato Gesù riguardasse semplicemente i benefici fisici, i benefici economici, i benefici salutistici, i benefici... Mi pare che i primi cristiani tanti benefici non li avevano nel momento in cui venivano perseguitati, ammazzati per la loro fede. Quindi realmente, ragazzi, siamo fregati, perché se Cristo non è resuscitato, noi qui stiamo soffrendo, essendo perseguitati per qualcuno che alla fine non è vero che ha fatto quest'opera, e noi ci troviamo fregati qui e saremo fregati pure dopo. È grave, e invece no. Se soltanto per fini umani ho vissuto il mio cristianesimo, ma forse non conviene. Se non esiste una dimensione alternativa, se non esiste una vita eterna, se non esiste la possibilità di risuscitare, ma mi sa che sto sbagliando tutto, sto facendo il fesso, mi sto lasciando fregare, sto veramente vivendo una vita fallimentare per certi versi. Naturalmente quelli che poi non esaltano il Superman e il super successo, il super denaro, il super, ma se sono tra quelli un po' equilibrati, che sta cercando di vincere il male col bene, che sta cercando di sopportare, sta cercando di vincere le difficoltà, di superare gli esami, e poi alla fine mi devo sentire dire che non esiste niente, dice: ma veramente stupido sono, ma non di poco, di assai. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. E perché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saremo tutti vivificati. Alleluia! E poi, saltando avanti, quando poi Paolo parla della sua situazione, parla della sua particolare dimensione di sofferenza come cristiano, lui che era abituato a perseguitare i cristiani, ora si trova veramente in una situazione da persecutore a perseguitato, si trova in una situazione dove non riesce più a capire se non vedesse Cristo davanti a lui quello che gli ha detto: ti mostrerò quanto dovrai soffrire per me. Ogni giorno, verso 31, sono esposto alla morte. Ogni giorno, sì, fratelli, come è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve ad Efeso, che utile ne ho? E se i morti non resuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Ci fermiamo in questo verso e concludiamo questa mattina. Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. L'Apostolo Paolo si fa un po' portavoce di una riflessione molto importante, molto grande. Ragazzi, voi pensate che mi sono divertito quando ho combattuto contro le fiere? Non ho fatto la fiera, non sono andato alla fiera. Quando sono stato contro le belve ad Efeso, quando ho vissuto la persecuzione, voi pensate che avessi un taglio, un po' un profilo masochistico in cui mi piaceva andarmi a mettere nei guai? E se vedete il curriculum dell'Apostolo Paolo, sembra che dove c'era un guaio c'era lui, dove c'era un naufragio c'era lui, dove c'erano botte da prendere c'era lui. Dove è arrivato alla fine del suo ministero, neanche c'aveva qualcuno che lo aiutava, nessuno è stato con me, nessuno, nella mia prima difesa, neanche un avvocato, neanche nessuno, perseguitato a destra, a sinistra, sopra. Ragazzi, ma pensate che io ci abbia la vocazione, la velleità di essere uno votato allo sterminio? Mi piace soffrire? E per fini umani che ho fatto questo cambio da Saulo a Paolo? Ma era molto meglio Saulo! Quanti problemi tante volte si possono agitare in te e in me, ma forse me la passavo meglio quando non me ne fregavo di niente, quando mandavo tutti a quel paese, perché all'esterno non mi sembra di stare vivendo qualche cosa. E poi questa frase, ci alziamo in piedi: se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Fratelli e sorelle, questo è quello con cui vi voglio lasciare questa mattina. Se non c'è resurrezione, allora la tua vita è sopravvivenza. Se non c'è resurrezione, allora mangia e bevi, che poi non è semplicemente mangia e bevi, come a dire, la tua preoccupazione è semplicemente cosa mangerai oggi a pranzo. Cosa mangi oggi a pranzo? O cosa mangerai domani? O cosa mangerai dopodomani? Da un pranzo a una cena, da una cena a un pranzo, un diritto normale mangiare. O cosa berrai? La tua preoccupazione è che cosa userai per soddisfarti, per gratificarti. E allora lì dovrai vedere quella cosa, dovrai comprare quell'altra cosa, dovrai fare altra cosa. Cioè, se non esiste una resurrezione, vivremo semplicemente di gratificazioni momentanee, di soddisfazioni momentanee, anche legittime, ma tutta la nostra vita sarà da un acquisto all'altro, da un film all'altro, da una telenovela all'altra, per chi gode nelle telenovelle, io no, da un, non so, da un gadget all'altro, da un gioiello all'altro, da una cena all'altro, da un pranzo all'altro. Se non esiste la resurrezione, mangiare e bere diventerà la principale occupazione della nostra vita. E non c'è niente di male a mangiare e bere, ad essere gratificati, a gioire, ma se i morti invece resuscitano, questa mattina Dio ci vuole dire: c'è di più nella vostra vita. La vita è più che mangiare e bere, è ancora di più che mangiare e bere nel nome di Dio, o pensare che Dio deve sempre farti mangiare e bere quello che ti piace. C'è di più. E questa mattina vogliamo riconoscere che tante volte le preoccupazioni, come diceva la parabola del seminatore, gli affanni della vita, il mangiare, il bere, le situazioni più o meno piacevole, quelle che dobbiamo sopportare, quelle che cerchiamo di raggiungere, hanno la potenza di affogare la parola, hanno la potenza di bloccare l'opera di Dio nella nostra vita e di non farci capire che siamo stati chiamati a una vita superiore in questo mondo, ma non di questo mondo. Allora, cristiani, chiesa, rialzatevi, riprendete la dignità di ambasciatori di Cristo, di messaggeri del Padre. Nessuno può fare l'opera che fate voi. Molti possono fare tante cose, molti possono essere più capaci di intrattenere di voi, più intelligenti, più furbi, più imprenditoriali, più, ma solo tu puoi essere messaggero della buona notizia che Cristo è risorto, che Cristo è vivente, che Cristo è il Salvatore del mondo. Riprova ad essere al centro di questa resurrezione, rimettiti in questa ottica e non vivere solamente sopravvivendo, mangiando e bevendo, perché i morti risuscitano. Cristo è resuscitato, noi siamo resuscitati con Lui nei luoghi celesti e siamo stati incaricati di questa missione. Siamo missionari. Non fare il dimissionario, fa il missionario in questo mondo e ritrova il senso della tua vera esistenza nel nome di Cristo, benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Preghiamo un momento, Signore. Signore, grazie perché in una maniera soprannaturale tu ridai questa dimensione dell'eternità, dai questa dimensione in cui il nostro lavoro, la nostra fatica non è vana in te, non è inutile, perché siamo tuoi messaggeri, siamo tuoi figli, Signore. E siamo incaricati di annunciare al mondo questa buona notizia, al di là delle barriere denominazionali, confessionali. Signore, questa mattina vogliamo dirti che prendiamo atto che la resurrezione è l'anticipo di tutto quello che realmente ci hai donato, è la firma dopo aver sofferto e patito al posto nostro, è la firma di una nuova dimensione che ci è stata aperta per l'eternità. E grazie perché supereremo questa dimensione dell'umano, riceveremo pure un corpo nuovo, incorruttibile, spirituale, meraviglioso, a immagine di Gesù. E come siamo resuscitati spiritualmente, seduti nei luoghi celesti, resusciteremo pure in una maniera totale. L'intero essere nostro, spirito, anima e corpo, troverà una collocazione eterna con te per l'eternità, destinati alla gloria, seppure per un breve tempo, se così è necessario, se così bisogna. Siamo afflitti da svariate prove, ma grazie per l'eternità di gloria che hai promesso e hai dato a ognuno di tuoi figli. Grazie a Dio, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica.